In collegamento telefonico in questo momento è qui presente con noi la giornalista e scrittrice Sara Gainsford con il suo Abitare Stanca, La Casa, un racconto politico per FQ Edizioni. Buonasera Sara, benvenuta a Radio Città Aperta.
Ciao, buonasera, grazie. Ciao.
Allora, non è la prima volta che stai qui in radio, mi è capitato già di intervistarti perché Sara, insomma, come si suol dire, non c'è bisogno di presentazioni, però è una ricercatrice, giornalista che si occupa ormai da anni di tematiche che riguardano le nostre città e non solo, e le dinamiche sociali e abitative che riguardano le nostre città, ed è uscita appunto recentemente per i tipi di FQ Edizioni, appunto, con il suo Abitare Stanca, un libro che ha al centro la casa, e la casa dove, in che contesto? In un contesto come quello italiano, dove la casa è sacra, il domicilio è inviolabile, ma soprattutto il domicilio è legato al concetto di proprietà. Noi come popolo ci vantiamo ormai da decenni di essere uno dei popoli più al mondo che in percentuale rispetto alla popolazione possiede la casa dove abita. Allora, la prima domanda che voglio fare a Sara è questo: sicuramente si inserisce nel filone di tuo interesse. Tu ti sei occupato della gentrificazione, ti sei occupata dei centri storici che si stanno man mano svuotando e riempendosi di bed and breakfast, della turistificazione delle nostre città. Questa volta però, a mio giudizio, vai proprio un po' al cuore, al nocciolo della questione, cioè tratti proprio l'argomento casa, proprio la casa intesa come abitazione. Qual è stata l'idea che, insomma, ti ha spinto verso questa tua ricerca, verso questo tuo libro?
Sì, sì, è un po' centrato, infatti, secondo me, il mio essere arrivato al cuore di un tema che in realtà è proprio centrale nell'economia italiana, l'hai detto, cioè questo tema della proprietà. In realtà è molto importante per l'economia italiana, nell'economia italiana la rendita, però non se ne parla mai, cioè questo argomento in qualche modo è tabù, e quindi la mia idea era quella di mostrare da una parte che questo è un modello vecchio, diciamo di un modello economico che appartiene al passato e che va quindi interrogato e va contestato e va rinnovato, e mostrare che comunque il tema della casa in sé, cioè il problema della casa, non è solo un problema degli ultimi, perché viene sempre presentato così, cioè viene sempre raccontato come un problema che riguarda i poverissimi, e in realtà riguarda tantissime persone. Peraltro è un problema che, appunto, con il tramonto di questo modello legato alla proprietà, riguarderà sempre più persone, perché appunto la proprietà non è una garanzia di benessere, cioè anche chi erediterà una casa, se comunque ha reddito zero, non ha lavoro, cioè ci fa poco con un immobile su cui dovrà anche per insomma pagare delle spese, per cui ci sono tanti aspetti, no, di questo tema che io ho indagato un po' per smontare, cioè un po' per rimettere in gioco, no, per parlarne, visto che in Italia è così difficile, cioè ogni volta che, no, escono delle questioni come la riforma del catasto o il tema degli affitti brevi, è sempre un tabù, non se ne riesce a parlare, e quello, insomma, che noi vediamo poi è, diciamo, il prevalere di, appunto, di rendite di posizione, cioè di meccanismi che comunque poi aumentano le disuguaglianze, perché anche la casa in questo contesto diventa uno strumento di disuguaglianza. Non c'è, appunto, un meccanismo di redistribuzione della rendita, cioè di quel valore generato dalla proprietà, e però quel valore generato dalla proprietà è tale proprio perché è collettivo, cioè la casa vale di più nel centro di Roma che in mezzo, no, al nulla, appunto in campagna. Perché? Perché la città è, diciamo, è il risultato, no, di un lavoro collettivo, quindi quel lavoro, quel valore, in realtà il valore della rendita, è creato appunto da un'agglomerazione di persone, di attività che poi, appunto, fanno sì che il terreno, no, e le case valgano tanto. E però allora c'è un problema diciamo, di redistribuzione che non si vuole in alcun modo affrontare in Italia. E poi c'è il problema di, appunto, di capire qual è un modello sostenibile per il futuro, un modello economico che non sia basato sulla proprietà. Il problema è che, appunto, le politiche abitative non esistono più. Però il mondo del lavoro è cambiato in questi ultimi 50 anni radicalmente, e quindi noi siamo ancora legati invece a questo modello, insomma, no, degli anni 60-70, in cui il lavoro però c'era, e quindi bisogna parlarne sempre di più. Poi, insomma, il mio libro spazia moltissimo, perché io l'ho scritto in prima persona, e quindi ho, diciamo, con questo escamotage ho ricostruito momenti, appunto, di storia in paesi diversi, in epoche diverse.
Ma infatti Sara, ti volevo, insomma, anche fare un po' di domande su questo. Allora, innanzitutto un po' di considerazioni su quello che tu dici. Recentemente si è pronunciata in maniera ufficiale anche l'Europa, non lo dico per riconoscere l'Europa come tribunale di Cassazione che quando parla non può essere messo in discussione, però lo riconosco nel momento in cui dice una cosa in cui collettivamente diciamo le commissioni sono d'accordo, ovvero il fatto che in Italia si tende a ipertassare il lavoro e le dinamiche legate al lavoro, tant'è vero che una cosa che oggettivamente hanno ragione è il datore di lavoro e il lavoratore, che si vede la busta paga a fine mese, dire ma il lavoro in Italia costa tanto, il cosiddetto cuneo fiscale all'interno della busta paga è tangibile, che vi è diciamo che manifesta una ipertassazione per quanto riguarda il lavoro. Questo perché? Perché in Italia c'è questo tipo di mentalità, l'hai spiegato bene tu prima, dove si tende invece a salvaguardare la posizione di rendita o comunque la proprietà del bene immobile, cioè quello che io possiedo, tendo a tassarlo meno per far tenere buono l'elettorato, però questi soldi per costruire l'ospedale, per costruire il semaforo, per costruire la strada, comunque mi servono. Dove li vado a prendere? Li vado a prendere dal lavoro. Questo era sostenibile in un equilibrio già di per sé sbagliato e precario, ma sostenibile quando il lavoro c'era 30 anni fa. In Italia, dove veramente il banco è saltato ed è difficilissimo come dire reinventarsi e reinventare il lavoro al giorno d'oggi, ovviamente mostra totalmente la corda questa mentalità, e dunque ci vorrebbe un passaggio però che per motivi di mentalità, per motivi di tradizione, per motivi anche anagrafici, il nostro paese è sempre più vecchio, ovviamente, e quindi è difficile rinnovare determinate mentalità. Questo non avviene. Abitare stanca è il sottotitolo, la casa è un racconto politico. Tu ci hai spiegato anche un po' nella risposta di prima, lo stavi dicendo, del perché è politico. Allora ti chiedo, voce narrante, prima persona, perché questa scelta? E si parla di Italia, o anche tu, al di là del libro, hai contezza un po' di quello che invece succede, fatto un raffronto ad esempio per gli altri paesi mitteleuropei, la differenza di mentalità che mette al centro ad esempio la più accessibilità agli affitti o alle dinamiche di affitto, che invece in noi, per esempio, non so, la prima cosa che mi viene in mente, le città universitarie invece sono un ulteriore modo per come dire sfruttare determinate dinamiche di cui stavamo parlando prima.
Sì, esatto. No, io allora l'ho scritto in prima persona perché mi è stato chiesto, nel senso che questo libro, io sono contenta perché nasce da una proposta di Francesco e Silvia di FQ, e io l'ho accolta subito, insomma, la proposta di scrivere un libro sul tema della casa. Sì, è il mio tema, sì. E poi mi ha detto in prima persona, io non avevo mai scritto nulla in prima persona, per cui ero un po' perplessa, perché non volevo che fosse, insomma, una cosa proprio personale su di me. Io guardo un po' con sospetto a quel tipo di giornalismo, per esempio il giornalismo influencer, cioè non voglio essere io una notizia, voglio parlare di un tema. Però invece è vero che parlare in prima persona aiuta la comprensione di un problema, cioè un problema che io chiaramente vivo in prima persona da sempre, quello dell'affitto, altrimenti insomma non sarei, no, così sensibile a questo tema. E poi ho avuto appunto in realtà la grande occasione di poter fare una vera e propria insomma un viaggio nella mia storia familiare. Appunto io ho genitori, mia madre inglese e mio padre americano, però in realtà figli di immigranti irlandesi, e quindi io sono andata a ritroso nel tempo e in questi paesi per raccontare le politiche abitative, e per insomma io sono andata, poi l'ho presa molto molto larga, perché tratto poi il tema fondamentale che è quello della terra, cioè questo lo faccio attraverso il racconto del dominio inglese in Irlanda, cioè dell'appropriazione della terra e quindi dell'espulsione dei contadini, e sono le stesse dinamiche appunto capitaliste che poi ritroviamo, no, sotto altre forme, ma anche oggi nelle città. E quindi però ho avuto modo, grazie a questo diciamo questo excursus, anche di ricostruire poi le narrazioni che accompagnano appunto questi processi violenti di espulsione. Sono sempre narrazioni che parlano della necessità di migliorare, per esempio migliorare l'agricoltura, migliorare la terra. Oggi le ritroviamo, no, nelle città con la retorica sulla rigenerazione urbana, la necessità di migliorare lo spazio urbano, e questo appunto produce espulsione. Sono processi, no, proprio di accumulazione, insomma cito Harvey e alcuni teorici, però lì c'è il racconto degli eventi storici veramente accaduti, e mi sembrava importante anche appunto raccontare l'origine delle politiche urbanistiche e abitative, perché molto spesso poi si sono un po' perse le tracce di eventi passati importanti che appunto sono stati diciamo cancellati poi da appunto queste narrazioni che hanno promosso la proprietà privata, perché di fatto la diffusione della proprietà privata di massa appunto dagli anni 60-70 in poi non è stata casuale, ma è stata diciamo studiata come politica, soprattutto in Inghilterra, io racconto il caso inglese, una politica mirata a rompere le lotte di classe in quel momento. Mia madre ha vissuto quel periodo, per cui lo racconto attraverso il suo sguardo, e quindi la trasformazione della casa da politica universale. Mia mamma abitava in una casa popolare, le case popolari non erano riservate ai poveri ma erano per tutti, erano effettivamente un'alternativa al mercato privato. E poi tutto il processo invece di stigmatizzazione dell'edilizia residenziale pubblica, accompagnato appunto da queste narrazioni per cui si è incolpata l'architettura, sono iniziate le demolizioni, si è iniziato a parlare di mixité sociale, insomma sono iniziate una serie di cose. E questo, ma io mi sono divertita a ricostruire questi momenti e queste narrazioni. Devo dire che non ho appunto, diciamo, per quanto riguarda il presente, i paesi di cui io parlo insomma sono messi male insomma quanto l'Italia, per cui perché io parlo principalmente degli Stati Uniti e dell'Inghilterra, dove appunto c'è stata, no, dove le politiche del welfare del secondo dopoguerra sono state praticamente del tutto smantellate, e quindi effettivamente insomma non lascio, come dire, molte, no, spiragli di, però ce ne sono, cioè ci sono tanti altri esempi. C'è Vienna, per esempio, io non ne parlo nel libro, ma insomma a Vienna c'è una quota di case detenute dal comune molto molto alta. Quello è un modello che funziona, che è interessante, che sarebbe insomma interessante indagare.
Assolutamente, assolutamente. Senti Sara, ma sì, comunque anche nel caso italiano noi veniamo da una larga tradizione di case rivolte a determinate fasce, soprattutto mi rivolgo al dopoguerra, quelle prima della guerra nascono le cosiddette borgate storiche sotto il fascismo, nascono, sono diciamo propedeutiche alle esigenze stesse del regime, che voleva sventrare alcuni posti nei luoghi storici e dunque pone i cittadini che fino a due minuti prima si trovavano la casa in un posto centrale, nelle cinturoni intorno ai centri abitati, in queste nuove borgate che spesso insomma avevano bagni in comune, avevano, insomma, erano veramente costruite alla bella e meglio. Ma quello avviene prima della guerra, però poi invece dopo nella guerra c'è una stagione dove invece la casa diventa oggetto di discussione politica e si fanno anche dei passi avanti, perché poi bisogna, insomma, come avviene anche un certo tipo di dibattito nelle altre nazioni, anche in Italia, che insomma facciamo tante cose cattive, però insomma qualcosa di buono anche negli anni passati sono state realizzate. Poi ovviamente grande reflusso storico dagli anni 80 in poi si perde, diciamo, determinati discorsi di socialità. Tu bene prima insomma portavi l'esempio di tua madre, questo quello che è successo a tua madre in altri paesi, in Italia si è sentito, diciamo, fortemente. La Democrazia Cristiana storicamente spinse molto affinché ogni italiano fosse proprietario della casa dove abitava. E io però ti voglio chiedere questo, Sara. Noi abbiamo al giorno d'oggi, 2022, proprio il problema opposto. C'è una ipercostruzione nelle città, cioè in realtà a noi gli appartamenti non mancano. Ci sono le case ci sono. D'altra parte, però, perché ci sono queste case? Perché ci sono queste tante case, questo sovrannumero di case? Perché è palese come anche un, come vogliamo chiamarla, la casta, la insomma categoria dei costruttori edili è molto forte, influenza determinate dinamiche. In alcune città diciamo il costruttore è proprio la figura economica centrale attorno alla quale ruota l'economia della città stessa. E quindi non è più il problema di costruire case popolari, ancora cementificare, andare a trovare zone vergini da costruire, da cementificare, ma è l'organizzazione razionale volta a fini sociali del presente. Delle possibili, io non so se tu insomma ti sarai interrogata, tu sei una giornalista, non sei un politico nel senso, diciamo, pieno della parola, nel senso decisionale della parola, però attraverso la tua parola puoi influenzare e creare anche movimenti di opinione. Ti sei un po' domandata su possibili soluzioni, su come, diciamo, si può organizzare il presente verso questi, diciamo, una nuova riscoperta di finalità sociali dell'abitare e proprio della casa, del luogo chiamato casa?
Ma guarda, hai fatto un excursus molto denso e io appunto mi allaccio alla domanda, diciamo, partendo dall'inizio del tuo intervento, in cui appunto parli, no, del secondo dopoguerra. C'è, cioè, la cosa fondamentale che è successa sia con la nascita delle politiche urbanistiche, no, a metà dell'Ottocento, fine Ottocento, in Inghilterra, legate appunto inizialmente a problemi di salute pubblica, cioè di igiene pubblica nelle città, e questo lo racconto nel libro. È interessante perché appunto in un'epoca post, diciamo, di pandemia è interessante, no, fare un parallelo. E poi nel secondo, dopo insomma la seconda guerra mondiale, il secondo dopoguerra, cioè questi sono stati dei momenti, cioè le crisi sanitarie, cioè le epidemie che scoppiavano nelle città, quando non c'erano politiche urbanistiche, quando redigeva assolutamente la cultura della proprietà privata incontrastata, e appunto le crisi sanitarie e la guerra sono stati due momenti in cui lo Stato è dovuto intervenire, e quindi l'intervento dello Stato è stato legittimato, e quindi per questo motivo non so, un politico come Beveridge in Inghilterra, che era un liberale, cioè non era un laburista di sinistra, ha potuto proporre politiche di welfare che noi oggi considereremmo molto di sinistra, mentre appunto in realtà erano semplicemente molto di buon senso, non so come dire. E quindi ci si sarebbe aspettati che dopo questa pandemia, no? Che ha mostrato i limiti appunto della, diciamo, dell'aver vuotato invece le istituzioni pubbliche, cioè di nuovo l'intervento pubblico nell'economia e nei confronti dei diritti di proprietà privata, cioè, sarebbe stato legittimato, e invece questo non è successo, cioè, anzi siamo in una fase proprio di restaurazione. Però, cioè, il tema secondo me è questo, nel senso, poi appunto come dici tu, il problema è che qui siamo in una nuova fase, siamo in una fase di crisi climatica, siamo in una fase che richiede grandi cambiamenti di paradigma, urgenti, e questo, cioè, non sembra essere diciamo nell'agenda appunto della classe dirigente, che invece continua a riproporre un modello economico vecchio che appunto è basato sulla rendita e sull'espansione delle città, cioè sulla costruzione, quando questo non è più sostenibile. Per cui, cioè, quello che penso io, insomma, è che, ma come si fa, cioè, anche in altre città, penso a Barcellona, ma come si fa in altre città in Europa? Perché poi in realtà il problema qual è? L'Italia, no, aspira ad avere questa dimensione europea, ma poi non è assolutamente in grado di attuare delle politiche che pure nelle città globali come Parigi, Londra e via dicendo si fanno, cioè di controllo della rendita, di controllo della proprietà privata. Non so, no, dal tassare gli immobili vuoti al confiscarli, al imporre canoni, appunto, no, come è stato fatto a Berlino, cioè ci sono tanti esempi di politiche che si possono fare per incidere sul mercato privato delle abitazioni. E però appunto innanzitutto qui in Italia dobbiamo superare un'enorme resistenza culturale che è fatta appunto di narrazioni, di questa idea che il problema della casa riguarda solo gli ultimi, quando appunto invece riguarda tantissimi giovani, tutte le nuove generazioni, gli studenti, gli anziani che vivono da soli, cioè riguarda tantissime persone. Però appunto in realtà gli strumenti poi anche più o meno tecnici, senza essere, come dire, poi uno viene sempre tacciato di essere ideologico, quando poi di fatto, a parte che non c'è nulla di male, però ci sono degli strumenti invece appunto per intervenire e per appunto calmierare i canoni. È ovvio che la cosa migliore sarebbe, insomma, che l'ente pubblico come il comune, come avviene a Vienna, fosse proprietario, cioè di almeno per esempio la metà degli alloggi di una città, perché quello consente davvero di determinare il mercato.
Guarda che come sicuramente sai, realtà tanti nostri comuni pagano fior di milioni per il cosiddetto housing sociale, per affittare le case, e in realtà è calcolato che dopo 8 anni loro si sarebbero potuti comprare il palazzo.
Sì. Ma poi ecco, per esempio l'housing sociale è una presa in giro, perché appunto tra l'altro c'è, cioè, tutto questo questa intoccabilità dell'impresa privata, delle attività private, della proprietà privata, eccetera. In realtà si regge tutto su un sistema di finanziamenti, sovvenzioni, incentivi pubblici, cioè la proprietà della casa è stata incentivata con fondi pubblici, cioè con l'edilizia agevolata, sovvenzionata e via dicendo. Per cui questa è una prima cosa da rimettere in chiaro, cioè qui in Italia i privati con i soldi del pubblico, e questo si vede anche oggi col tema degli indennizzi, dei balneari e via dicendo, cioè sono tantissime cose, questo è evidente. E poi il social housing, per esempio, è interamente gestito dai privati, quindi tu hai lo Stato che finanzia la costruzione appunto o la conversione di case che dovrebbero in teoria essere a canoni accessibili, ma sono interamente gestiti da operatori privati che gestiscono i bandi di accesso, quindi fissano delle soglie per esempio di reddito altissime, a Milano addirittura fino a 100.000 euro di reddito, no, l'anno, sicuramente non sei classe media. E questo fa sì che comunque è poi il privato che determina a chi vanno queste case, che dovrebbero invece essere destinate a persone davvero con un reddito molto più basso. Questo è uno, è solo uno degli esempi del, di come diciamo il pubblico si sia ridotto veramente a facilitatore degli interessi privati.
Assolutamente, assolutamente. Questo è il problema che ha diverse sfaccettature e anche diverse tematiche, ma questo sicuramente è uno dei fondamentali. Io però direi, Sara, di non giocarci tutte le cartucce stasera, ma di dare appuntamento ai nostri radioascoltatori il prossimo 16 giugno, giovedì 16 giugno alle ore 19:30 al circolo Sparvas qui a Roma, alla Via del Pigneto 215, Book Notes Live Fest dalle ore 19:30, dibattito e presentazione del libro Abitare Stanca con Sara Gainsforth e a seguire DJ set con i DJ di Radio Città Aperta. Quindi Sara, per questa sera io direi insomma che abbiamo parlato, insomma abbiamo un po' snocciolato le tematiche di questo libro, ma altre cose ci diremo nella serata del 16 giugno. Per il momento io insomma ti ringrazio per il tuo intervento qui a Radio Città Aperta, grazie mille.
Grazie a voi, grazie mille, buona serata, ciao, grazie.